Il primo approfondimento di questa mattina, primo approfondimento, il tema è ovviamente Minneapolis e le reazioni dopo l'uccisione di George Floyd. Ne parliamo con Luca Celada, giornalista del Manifesto, che si trova a Los Angeles. Ciao Luca, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, io appunto partirei proprio dalle reazioni, prima di tutto le reazioni mediatiche e istituzionali, insomma come è stato vissuto questo episodio negli Stati Uniti?
Ma intanto, come sapete, l'episodio è tutto in divenire, cioè sta accadendo mentre parliamo. A Minneapolis sono le 3:30 di notte, ma continua a bruciare la città, insomma è in stato di emergenza, una notte di passione, scene di guerriglia urbana, la situazione è tutt'altro che controllata. C'è un'atmosfera surreale in realtà, perché è stata mobilitata la Guardia Nazionale, mentre la polizia è andata in fuga, è scappata, è stato espropriato, come sapete, il commissariato del terzo distretto dove lavoravano gli agenti responsabili della morte di Floyd. La città è in mano in gran parte ai manifestanti, che continuano, insomma ci sono capannelli, fuochi appiccati, centinaia di esercizi in fiamme. Si attende la reazione delle forze dell'ordine, soprattutto della Guardia Nazionale, che si sa essere in città ma che ancora non ha mobilitato in modo attivo le proprie forze, quindi ci sia questa strana atmosfera. Innanzitutto vi devo dire che a proteste si sono registrate anche in diverse altre città, a Louisville, in Kentucky, qui a Los Angeles, a Denver, ci sono state colluttazioni, a New York colluttazioni e una quarantina di arresti, a Albuquerque, insomma il caso sta diventando un caso più che locale. Reazioni? Naturalmente la notizia domina un po' tutte le emittenti, anche se la copertura migliore senz'altro si trova online. Diciamo che il paese è spaccato, come è spaccato un po' in tutto il resto. Segnalo la reazione più istituzionale di tutti, quelle del presidente Donald Trump, che un'oretta fa ha rotto il silenzio con un pronunciamento dei suoi. Ha sostanzialmente detto quando cominciano i saccheggi noi cominciamo a sparare, laconico e efficace dal suo punto di vista. In realtà questa è una citazione di un famigerato capo di polizia della Florida, di Miami, famoso per aver violentemente soppresso le rivolte di Liberty City nel 1967, pronunciando anche lui questa frase.
Un campione della de-escalation, insomma.
Sì, esattamente, sì. Insomma, questo fa sì che il paese sia ancora più col fiato sospeso in attesa.
Pronto?
Sì, ci sono.
Ah, ok. Gli scontri a Minneapolis proprio in questo momento continuano, e ci dicevi che comunque anche nel resto del paese si sta diffondendo la protesta.
Sì, non a quel livello, però decisamente ricorda un po' l'atmosfera del 2012-2013, quando insomma una serie di successivi video che ritraevano violenze, omicidi di polizia ai danni di afroamericani avevano suscitato proteste a catena un po' in tutte le città, e diciamo il movimento da cui è nato Black Lives Matter. Allora i nomi erano Trayvon Martin, Tamir Rice, Michael Brown, vi ricorderete forse le sommosse di Ferguson in Missouri durati diversi mesi, a seguito della morte di Eric Garner a Staten Island, un altro nero che fu strangolato dalla polizia proferendo tra l'altro le esatte parole di George Floyd: non riesco a respirare, I can't breathe, rimane ad oggi uno degli slogan che si ascoltano in queste proteste, lo scandivano oggi in quella avvenuta qui a Los Angeles che sono andato a vedere. E questo quindi esiste un po' una massa critica simile oggi, perché vorrei ricordare che il caso di George Floyd è giunto in una settimana in cui erano stati caricati online altri due video, uno che ritraeva l'assassinio di un giovane di 25 anni, Ahmaud Arbery, in Georgia, inseguito, affiancato e freddato con una carabina da due vigilantes del profondo sud, che sostenevano di averlo individuato come un ladro e quindi di aver fatto giustizia da sé. Anche quegli uomini non erano stati arrestati finché il video ha provocato grandissimo scalpore. E poi proprio un paio di giorni fa un altro video, che fortunatamente non è stato altrettanto tragico, che però si inserisce in questa atmosfera, girato nel Central Park di New York, in cui una donna bianca minaccia un passante afroamericano, in realtà un ornitologo che stava osservando degli uccelli e che aveva chiesto alla signora di tenere al guinzaglio il proprio cane come da regolamento. Insomma, la donna lo ha minacciato che avrebbe chiamato la polizia, e poi chiama la polizia inventando una situazione in cui questi l'avrebbe minacciata, mettendo la vita dell'uomo a repentaglio. Per fortuna poi non è avvenuto nulla, però insomma ha reso bene, diciamo, e questi tre video un po' insieme hanno reso bene un'atmosfera che continua a riproporre il solito razzismo sistemico, e abbinato alla violenza della polizia crea una situazione mortifera per i neri, che dura da sempre. Insomma, queste rivolte, quello che stiamo vedendo in questi minuti a Minneapolis, lo abbiamo visto 30 anni fa qui a Los Angeles con le rivolte del 1992, ma insomma e poi negli anni 60 e 70, insomma, una situazione in cui un'oppressione che non dà tregua, quando a un certo punto raggiunge un livello critico, dà adito a questo, all'unico sfogo possibile, quello che oggi il figlio di Martin Luther King ha definito, per far fronte a tutte le persone che scandalizzate additano la violenza, insomma, il figlio di King ha detto: la violenza è l'urlo di coloro che non hanno voce, insomma, l'unico sfogo che esiste per cercare giustizia.
Sì, per quanto riguarda l'ultimo episodio che hai citato, quello di Amy Cooper nel parco, c'è un articolo molto interessante su thenation.com che titola: c'è solo una possibile conclusione, l'America bianca, all'America bianca piacciono i suoi sbirri assassini, fondamentalmente, che sottolinea proprio come insomma, la componente bianca della società americana di fatto si fregi di questo privilegio di poter tenere sotto scacco la minoranza, o insomma minoranza in senso probabilmente più socio-economico che numerico, comunque la componente nera della propria società, grazie al fatto che appunto la brutalità poliziesca è un rischio concreto e reale per la vita stessa degli afroamericani, come abbiamo visto nei numerosi casi. Tu ne hai citati alcuni, ma insomma, se si vogliono andare a cercare, sono veramente numerosi i casi di afroamericani ammazzati dalla polizia.
Assolutamente è così, sì. E tutto questo si inserisce ora in una situazione aggravata da un regime che oggettivamente esprime pulsioni suprematiste, una sorta di restaurazione bianca dopo, no, l'unica presidenza afroamericana. Insomma, è uno dei sottotesti principali del trumpismo, è proprio questo. Quello che ha detto oggi il presidente lo conferma, come se ce ne fosse stato bisogno, e insomma chiude ogni opportunità, ogni sfogo, ogni speranza di riforma. Quindi questo è destinato a peggiorare. tra l'altro in una situazione volatile. Ricordiamo che questo paese ha appena perso 40 milioni di posti di lavoro, una società già attanagliata da una disuguaglianza abissale. La sofferenza ricadrà ancora una volta sui ceti più disagiati e sulle minoranze etniche. Quindi in questo caso, da un lato, la dinamica di queste rivolte è nota per i precedenti che citavo prima, quindi sotto 2 o 3 giorni poi viene restaurato l'ordine in qualche maniera, fatte alcune concessioni, ma poi sostanzialmente tutto rientra nella cosiddetta normalità. Ecco, questa volta l'incognita è che entriamo in un'estate che rischia di essere davvero calda per il contesto macroeconomico, anche che va al di là della questione prettamente razziale. Se poi aggiungiamo che siamo anche per entrare nelle ultime fatidiche battute di una campagna elettorale abnorme, anormale, che rischia di darci alcune escandescenze particolari, c'è un momento di notevole instabilità.
E a proposito di quello che dicevi sulla restaurazione del suprematismo bianco, quanto quest'idea, il supporto al regime di Trump, eccetera, se è possibile dire quanto, è diffusa all'interno dei corpi di polizia? E mi collego anche al fatto che qua sono rimbalzate immagini e notizie proprio del poliziotto che ha ucciso George Floyd, immortalato per esempio col cappellino rosso, quello Make America Great Again, e se anche negli Stati Uniti queste immagini sono girate, se c'è qualcosa, se se ne è parlato.
Ecco, io questa in particolare non l'avevo vista, ma non mi sorprende. Ricordiamo che il presidente è un campione è il migliore amico dei corpi di polizia, e specialmente di quei settori più oltranzisti, se vogliamo. Un presidente che durante la sua campagna elettorale ha tenuto a farsi un selfie con quello che sembrava forse ogni corpo di polizia della nazione. In ogni città in cui lui si fermava, il rito che concludeva la visita ad ogni città era il selfie con tutti i poliziotti davanti all'aereo presidenziale.
Ci ricorda qualcuno anche qua in Italia, diciamo.
Perché poi questi copioni sono globalizzati, ecco, non sono, nessuno è così originale, proprio così. E Mr. Trump è andato oltre, forse. Lui è uno che ha esplicitamente invitato in comizi ai sindacati di polizia a non trattare coi guanti questa gente, qualche scappellotto perché no, non ci sta poi tanto male. Insomma, lui ha incitato la violenza, e questo è il suo ruolo. Quindi la persona meno indicata per gestire una situazione volatile. Certo che questo è il messaggio politico, è chiaro ed è recepito. Uno dei manifestanti a Minneapolis questa sera lo ha detto in maniera sintetica, ma direi significativa: volete farci sentire degli animali? Va bene, eccolo il vostro animale, siamo noi, guardateci.
Beh, direi abbastanza evocativa come dichiarazione, che rispecchia anche abbastanza la risposta effettiva e concreta che stiamo vedendo anche in diretta su internet. Una piccola precisazione: se non erro, il poliziotto aveva un cappellino con scritto Make Whites Great Again, non Make America.
Ah, comunque, benissimo, vabbè, allora
sì, ancora meglio.
Caso, in questo caso siamo a cavallo. L'agente Derek Chauvin aveva avuto 18 denunce a carico da parte di cittadini nella sua carriera. Era stato coinvolto in un incidente mortale e in una precedente sparatoria in cui era morta una persona. Quindi il personaggio è quello che è. Pur a fronte di questo, non è ancora stato arrestato o rinviato a giudizio. per questa ragione i ragazzi sono ancora nelle strade di Minneapolis.
Sì, abbiamo visto, vabbè, innanzitutto sicuramente il personaggio non aiuta, vabbè, noi non crediamo alla retorica delle mele marce, quanto ci sembrava più interessante l'analisi strutturale che stavamo facendo prima sulla questione appunto della ristrutturazione bianca. Per quanto riguarda la situazione dei poliziotti coinvolti in questo caso, leggevamo sempre su internet che forse due sere fa la casa di alcuni di loro era circondata, impedivano che venisse loro consegnato il cibo da rider o comunque dal delivery. Abbiamo anche letto che alcune dichiarazioni appunto di manifestanti che dicevano nonostante li abbiano insomma questi poliziotti siano stati, anche se non ancora arrestati, comunque licenziati e sicuramente verranno rinviati a giudizio. Questo non sembra intiepidire le proteste in atto.
Ma guarda, al momento sono stati licenziati, ma specificamente non rinviati a giudizio. Ora io non so se placherebbe tutti, però molte delle persone che sono in strada ora hanno specificamente detto che al minimo è necessario un arresto e una procedura penale, che finora non c'è stata. Il licenziamento, francamente, a fronte di un omicidio non è nulla. Quindi il primo passo sarebbe senz'altro questo. Poi naturalmente abbiamo insomma un po' delineato il problema sistemico e nelle interviste queste persone vengono dipinte ora nella stampa istituzionale di destra come i soliti criminali e dallo stesso presidente, facinorosi, riottosi, ma di fatto le interviste sono tutte molto lucide e fanno un'analisi molto chiara. Procedere penalmente contro gli agenti responsabili per l'omicidio di George Floyd e in seguito occuparsi di vere riforme che affrontino i problemi strutturali.
Sì, infatti abbiamo letto anche e sentito che un altro degli slogan è No Justice, No Peace.
Anche questo slogan storico, teoria e pratica, è quella che stiamo vedendo ora nelle strade di Minneapolis. Ha detto un altro manifestante: voi volete vivere comodi nelle vostre case, non volete vederci, bene, adesso dovete guardarci, eccoci qua, siamo noi, siamo qui per George, ma siamo qui anche per anni e anni e anni di sofferenza che ci avete imposto.
Noi ti ringraziamo per questo contributo. Non so se hai altro, vuoi aggiungere altro?
No, direi che per il momento è tutto. Possiamo risentirci nei prossimi giorni,
certo,
se la situazione si sviluppa.
Tanto noi continueremo a seguirla, immaginiamo anche tu di sicuro, e quindi magari ci risentiamo. Grazie mille ancora.
Buon lavoro, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.